nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. All'inizio di questa Eucaristia ricordiamo anche la memoria di San Geremia nella Chiesa di Gerusalemme, la memoria dei profeti e in particolare di San Geremia.
Dal Santo Vangelo secondo Luca,
capitolo 9, versetti 46-50. Nacque poi una discussione fra loro chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi.
Parola del Signore.
Ecco, abbiamo questi due detti di Gesù oggi. Forse sono collegati in modo particolare dall'espressione nel tuo nome, che torna in ambedue i testi. A voi la parola.
Gesù, rispondendo alla domanda chi è il più grande, con questo gesto, cioè non risponde direttamente, ma indirettamente dice che il più grande è Lui, è Gesù, perché dice, dunque, chi di loro fosse il più grande. Poi parla dell'accoglienza dei bambini nel suo nome e poi conclude dicendo: poiché chi è il più piccolo tra tutti voi, questi è grande. Dopo aver detto: chi accoglie questo fanciullo nel mio nome accoglie me. Quindi per la proprietà transitiva, cioè il bambino e chi accoglie il bambino accoglie lui, e poi la conclusione è: il più piccolo è il più grande. Quindi il più grande tra di loro è Gesù, non sono loro. Tra tutto il gruppo il più grande è Gesù e chi lo ha mandato. E nella comunità chi imita Gesù nella sua piccolezza, che secondo me in questo caso è l'essere senza importanza, perché il bambino, lo abbiamo detto tante volte, istintivamente molto egocentrico, anzi è per... così per sua natura egocentrico, il mondo gira intorno a lui, però se vediamo nel contesto sociale di quei tempi, sicuramente il bambino era molto marginale, amato per quanto amato, però sempre molto marginale. Non è il bambino che decide dove si va in vacanza, come ai nostri tempi. Ancora oggi nelle società che hanno molti bambini si vede che i bambini sono a grappoli e i genitori se li tirano dietro e loro zompettano, devono rincorrere i genitori, non è il contrario. Quindi io ho pensato che il bambino rappresenta uno che non ha potere decisionale, che non ha quella rilevanza di sociale di poter decidere, insomma, e comunque è il suo rappresentante, è il più grande, è lui.
Il bambino, sì, come diceva prima Sara, perlomeno quello che ho sollecito a sentire, a cogliere, certo il bambino nella società ancora di più nella società antica è invisibile. Quando si legge qui così, gli scribi, i farisei e gli anziani erano accreditati, avevano un ruolo, il bambino non ha, è invisibile, non ha parola, non ha diritti, è debole, è fragile, voglio dire. E l'idea che io ho così, ho, insomma, mi sono fatta in questo primo pezzo del brano, è che chi accoglie il bambino accoglie me, cioè lui è così, lui è quello, e lui è colui, è quello che colui lo ha inviato, cioè quello che è stato inviato da colui, cioè colui che lo ha inviato lo ha voluto inviare così, piccolo, senza diritti, senza fragile. Questo cosa ci dà l'idea di chi accoglie me è così, diventa così, cioè dà l'idea che siamo, cioè non c'è più un pensiero divisivo, non c'è più un modo di pensare divisivo, si è tutti così. Questo va a ribaltare tutto l'insieme della società, delle gerarchie, dei ranghi. Cioè, non so, cioè, se vogliamo, questo può essere un altro scorcio, un altro sguardo su quello che è il regno dove non c'è più la divisione tra le persone.
A me sembra che un altro termine importante sia accogliere, nel senso che, appunto, guardando in modo un po' ampio, ha già parlato di accogliere quando ha mandato i 12, no? E quindi coloro che vi accoglieranno, eccetera. Ne riparlerà subito dopo, quando dice che i samaritani non li accolgono perché stanno andando a Gerusalemme, e soprattutto ne riparlerà al capitolo 10, quando manda i 72, e anche lì se vi accoglieranno o se non vi accoglieranno. E quindi anche secondo me, un po' forse le prime cose che diceva Letizia, mi sembra che questo sia molto importante, cioè non sono tanto importanti loro, ma è importante lui, e quindi il punto focale anche di questo diventare piccoli, diventare bambini, forse in altri testi ci sono altre sottolineature, qua mi sembra che sia quello che è veramente importante, è che se tanto quanto loro sono piccoli, la gente accoglie lui. A me sembra che questo sia un po' qui il movimento. Tra l'altro mi è venuto in mente al capitolo 2 di Luca, l'episodio, no, di Simeone che accoglie Gesù tra le braccia, bambino, ecco. E poi dice quella parola che forse è significativa anche qua, perché dice egli è qui per la rovina, la resurrezione, e perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Come qua dice che lui, conoscendo i pensieri dei loro cuori, fa questo discorso sull'accoglienza e sul diventare bambini, sull'essere bambini. E quindi niente, mi sembra che questo sia un po' il gioco, ecco, Gesù conosce il cuore e vede come ci si muove, ed è lì proprio per discernere, direi, per dire qual è la strada vera, che è l'essere come lui, cioè essere piccoli, ma proprio perché la gente accolga lui. E infatti anche l'episodio dopo di questo che riesce a scacciare i demoni anche se non li segue, però mi sembra che anche lì il fuoco è che però Gesù c'è in qualche modo, cioè se non è contro è con.
Io ho pensato che la grandezza più piccola in mezzo a tutti voi è grande, ho pensato che la grandezza del discepolo, di colui che è inviato, ho pensato che la grandezza dell'inviato, di colui che è mandato, perché anch'io penso che ci si riferisca a coloro che sono inviati, consiste nel fatto che nella misura in cui è piccolo, chi accoglie lui accoglie Dio. che dice accoglie me, chi accoglie me accoglie il Padre mio. E quindi mi sembrava questa la grandezza. E nello stesso tempo, nella seconda parte, mi sembrava volere dire che non è un possesso esclusivo, non è un privilegio da tenere come cosa esclusiva, perché dice poiché non segue con noi, e quindi appunto perché Dio è più grande, e quindi mi sembrava volere mettere l'accento sul fatto che non deve essere questa grandezza, che pure c'è nella misura in cui uno è piccolo, ad imitazione di Gesù, evidentemente nella misura questa grandezza c'è, ma non è appunto un possesso da ritenere come un privilegio. E poi così in generale, ultimamente questa seconda parte mi ha fatto venire in mente quello che dice la lettera ai Romani: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Del resto noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. E sì, l'ultimo versetto soprattutto mi aveva richiamato questo versetto della lettera ai Romani.
In merito alla prima parte della pericope di oggi, io mi chiedo che cosa capissero in quel contesto nell'ascoltare la frase "chi accoglie questo bambino". Non mi pare un'espressione semplice, mi pare un insegnamento forte, forse perché anch'io davo massima importanza a questo verbo accogliere ripetuto, cioè mi sembra che il primo passo che ho fatto nella mia testa sia lo spostamento da chi è il più grande a chi fa qualcosa, cioè accoglie. Cioè mi sembra che l'insegnamento ai suoi 12 inviati sia prima di tutto quello di valutare rispetto a questa azione da fare, accogliere un bambino, che immagino mi pare un'azione piccola, da poco, e allora mi sembra che il brano dia un insegnamento appunto enorme di mettere l'accento, l'occhio su questa azione di avvicinarsi a quello che vale meno, perché in questo modo si è fatto la cosa giusta, si arriva ad accogliere Dio. Quindi io avevo inteso chi è il più piccolo, io continuo a pensare che sia il bimbo accolto, che non vale niente, in realtà porta con sé, a chi lo accoglie si porta dietro a grappolo il Signore Gesù e il Padre che lo ha mandato. Ma la novità è che invece che badare a chi è il più grande, occuparsi di accogliere chi non vale niente.
È una discussione che va avanti anche successivamente su chi è il più grande. Difatti anche al capitolo 22, al versetto 24, dice: nacque tra loro una discussione di chi di loro fosse da considerare più grande. Qui dà una risposta un po' differente. Ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane. In questo caso, nel caso di oggi, bisogna accogliere i piccoli. Dopo dice bisogna diventare piccoli.
Scusate, volevo dire una cosa che mi sono scordata. La pericope di ieri diceva: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano agli uomini. E oggi dice: prese il bambino. Cioè il bambino ha anche questo aspetto di essere, lo si può prendere, lo si può sballottare. Un adulto non è che lo puoi prendere e metterlo nel mezzo. Essere consegnati in mano agli uomini. Oggi Ci sono anche studi sugli abusi sui bambini. Il bambino, se lo tratti male, si sente in colpa lui. C'è questa fragilità del bambino di essere, poter essere preso e portato dove si vuole.
Aggiungo una cosa anch'io allora sulla lezione di ieri. Dice, sta per essere consegnato alle mani degli uomini. Mi era venuto in mente ieri, poi non l'ho detta.
Come?
Tutti i giorni lui viene consegnato a noi, sotto forma dell'Eucaristia. Quindi è un discorso che va avanti da qualche secolo.
Beh, diciamolo per una volta. Io chiedo scusa perché non sento tutto quello che dite, a seconda anche del tono di voce, eccetera. Purtroppo non è colpa vostra, però per dire che magari non riesco a riprendere come sarebbe giusto, almeno in parte, che il nostro dialogo, come poi abitualmente, sia un dialogo e non semplicemente una serie di interventi staccati, e difatti normalmente è così, no? Però sarebbe anche utile tenere conto, ecco, un po' di tutti, però purtroppo io non sono così sicuro, una parte capisco e altri particolari meno, ma sui due episodi, anzitutto sul primo, mi pare che avete osservato in diversi che qui non c'è solo o direttamente, diciamo meglio, l'insegnamento che uno deve farsi piccolo, perché questo lo si trova più nei paralleli, sottolineato maggiormente, anche se anche in questo brano con la conclusione il più piccolo è grande, ecco, si richiama questo, e si ritrova in altri contesti. Qui effettivamente ciò che fa capire il punto di Luca, cioè l'accento, è l'espressione, chi accoglie. La traduzione accoglie è ottima, ma qui non si tratta dell'insegnamento che bisogna accogliere i piccoli, cosa che c'è in Gesù. Qui si tratta della rappresentanza, cioè chi riceve questo bambino riceve me. E chi riceve me, riceve Dio, riceve il Padre. Questo è quello che vuol dire Gesù. Perciò il modo, l'azione di Gesù e le sue parole toccano direttamente l'autorità e il significato della missione dei dodici. È su questo che Gesù, anzi l'espressione di Gesù è piuttosto sprezzante. È piuttosto sprezzante, è come se dicesse, io... Per fare ciò che voi dovete fare, ciò che vi è stato affidato, posso scegliere chiunque, questo bambino. Chi riceve questo bambino? Il linguaggio è quello dell'inviato. L'autorità non è vostra, la grandezza non è vostra, ma dipende dalla missione che avete ricevuto. Come la mia missione e la mia autorità dipende da chi mi ha mandato, chi riceve me riceve il Padre. E questa, così, chi riceve voi riceve me, questa sarebbe la formula, e difatti la troviamo. Noi traduciamo spesso chi accoglie, chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve il Padre. Invece qui non dice così, chi riceve questo bambino riceve me. Non ho bisogno di voi. Va benissimo questo bambino. Naturalmente non è indifferente che sia un bambino, come avete sottolineato, perché poi conclude dicendo appunto che il vero rappresentante di Gesù è questo, e voi lo diventerete quando sarete così, nonostante abbiano avuto già le prove della missione. Voi sarete i veri rappresentanti miei quando sarete così. È anche piuttosto molto forte come tipo di argomentazione, se noi teniamo conto che la formula qui è cambiata. dovrebbe essere chi riceve voi riceve me, e che è ovvio, e chi riceve me riceve il Padre. Il secondo episodio, anche questo è piuttosto pungente. Il secondo episodio è diciamo, chi non è contro di voi è per voi, significa: perché volete impedire a questo tale di fare quello che fa? Lui sta combattendo la battaglia che anche voi, che anche noi combattiamo, dice Gesù. È la battaglia contro il demonio. È schierato dalla parte giusta. Qual è l'obiezione dei discepoli di Giovanni qui? Sì, però lui usa il tuo nome, la tua autorità e il tuo potere. E Gesù, difatti, abbiamo visto, ha dato questo potere, e lo può anche ritirare, lo può dare in una certa misura, ai dodici. Per fare questo bisogna avere il mandato di Gesù. E quindi l'obiezione di Giovanni dice: va bene, ma lui usa il tuo nome. E quindi quello che Gesù dice poi, appunto, la risposta di Gesù è la contestazione, appare così almeno, la proibizione di ogni tentativo, di ogni pretesa esclusiva sull'autorità e sul potere di Gesù da parte dei discepoli. I dodici hanno ricevuto questo, sono dei discepoli e sono i dodici, ma un altro che non è un discepolo, perché non dovrebbe farlo? Perché i dodici devono pretendere di avere l'esclusiva sull'autorità e sul potere di Gesù? Se i dodici cacciano il demonio, lo cacciano perché Gesù ha dato loro questa capacità. Se un altro lo fa nel suo nome, perché i dodici devono pretendere di avere l'esclusiva? Questo è un punto, anche questo molto acuto, e che rimane sempre, il problema che rimane sempre, perché i dodici hanno questa autorità, ma questo non significa che la vivano e la portino bene, no? Perché una cosa è avere questa autorità, il nome di Gesù, e una cosa è pretendere che questo nome ce l'abbiano solo quelli che, in questo caso è un argomento, tra l'altro, in cui non c'è semplicemente un'invidia, è un argomento molto logico, noi diremmo, mi verrebbe da dire, ecclesiologico, teologico, cioè uno che non è discepolo non ha il diritto, no? È ovvio, non ci segue, non è entrato nella comunità di Gesù, perciò perché devo usare il nome e l'autorità di Gesù? Quindi è molto pungente. Preghiamo per tutta la Chiesa, per tutti i discepoli del Signore Gesù, in modo speciale anche alla luce di queste parole del Signore Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Invochiamo con fede lo spirito umile di Gesù per tutta la Chiesa, per tutti i pastori della Chiesa, per tutti i cristiani. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche perché la corsa del Vangelo raggiunga tutti gli uomini, perché sia accolta così nella sua logica di umiltà, di mitezza, di piccolezza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Sempre invochiamo il dono della pace e preghiamo perché tutti i cristiani siano operatori di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini che sono nella prova, perché il Signore soccorra ogni dolore, ogni tentazione, ogni disperazione, e si volga in speranza, in fiducia, e la sua compassione sia accolta come consolazione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per noi, perché anche a noi il Signore doni il suo spirito, ci conceda i sentimenti del suo cuore e guardi alla nostra difficoltà ad entrare nella sua, nei suoi pensieri, nella sua logica. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo perché le nostre di riunione della nostra famiglia siano sempre portatrici di pace. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre e continuiamo a pregare anche per il popolo afghano, per quello che sarà il suo prossimo futuro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordando la memoria di Geremia profeta, ecco, ricordiamo la nostra presenza e ricordiamo quella chiesa, ricordiamo anche tutti quei popoli, in particolare gli ebrei, i musulmani, preghiamo.
Ascoltaci, preghiamo per Jeremy Milgrom, che è un nostro conoscente, è un rabbino fondatore dell'Associazione dei Rabbini per i Diritti Umani, collabora molto anche con le suore comboniane che vanno nelle comunità dei beduini e collabora molto anche a livello interreligioso, anche in Italia. Che il Signore benedica tutta la sua opera. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E portiamo così al Signore le preghiere, le invocazioni di quanti ci chiedono un ricordo in questa messa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per quanti abbiamo incontrato in Sicilia e per il nostro rapporto con quelle chiese e con quella terra, preghiamo.
Ascoltaci.
Non dimentichiamo anche questo fatto gravissimo della piccola Chiara, continuando a pregare per la parrocchia, per tutta questa zona, soprattutto per i più giovani, perché questa cosa non sia gettata dietro alle spalle, perché ci si interroghi profondamente. Preghiamo anche per Don Ubaldo, preghiamo anche per il sindaco, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, per le altre intenzioni che ci sono sempre presenti, in particolare quelli che si uniscono alla nostra preghiera in questo momento, perché tutti siano ascoltati e esauditi dal Signore, preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.